Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Stallo a Bruxelles per le nomine dei vicepresidenti Metsola. Il voto slitta al 27 novembre, c'è ancora tempo. Maxi evasione IVA all'ombra di mafia e camorra in Sicilia, 47 arresti, perquisizioni in Europa, Svizzera e Emirati Arabi. Giudici, la prima commissione del CSM vota per la tutela dei magistrati di Bologna dopo le polemiche per il rinvio in Europa del decreto Paesi Sicuri. Ryanair rimborserà i consumatori per i costi extra al check-in, accolta la richiesta dell'antitrust. Calcio, la nazionale di Spalletti affronta il Belgio stasera per la Nations League. Roma pronta a Ranieri Ter, oggi primo allenamento a Trigoria. E stasera alle ATP Finals di Torino torna la sfida Sinner-Medvedev. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura ci occupiamo dello stallo per la nomina dei vicepresidenti della Commissione Europea scelti da Ursula von der Leyen. I candidati hanno tenuto le loro audizioni lunedì. Il voto era stato rimandato, ma ad oggi manca ancora l'intesa tra socialisti e popolari. C'è ancora tempo fino al 27 novembre, ha detto oggi la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola.
Il Parlamento europeo voterà sulla prossima commissione il 27 novembre. C'è ancora tempo, il Parlamento è pienamente impegnato a garantire l'insediamento della nuova commissione. Così prova a calmare le acque la presidente dell'Aula Roberta Metsola, mentre a due settimane dall'incoronazione della nuova commissione di Ursula von der Leyen si prolunga lo stallo sulle nomine dei vicepresidenti, con i veti incrociati da un lato dei socialisti che non voteranno Raffaele Fitto, candidato sostenuto dalla presidente Meloni in quota ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti, e dall'altro del Partito Popolare, che ha nel mirino la spagnola Teresa Ribera, fedelissima del premier Sanchez, attaccata dai suoi compatrioti per la gestione dell'alluvione a Valencia. Il baratro per Ursula von der Leyen rischia quindi di non essere solo un'ipotesi. Credo si debba lavorare nell'interesse dell'Europa, dichiara il ministro degli esteri Tajani. Non si può perdere tempo per i capricci di questo o di quel partito, prosegue. E Fitto ha le carte in regola per fare il commissario e il vicepresidente esecutivo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Comincia invece a prendere forma la squadra di governo di Donald Trump, che entrerà in funzione a gennaio dopo il passaggio di consegne con Biden. I repubblicani intanto ottengono il controllo anche completo del Congresso dopo l'assegnazione degli ultimi seggi alla Camera, che va appunto ai repubblicani con 218 seggi su 435.
Una transizione tranquilla, anzi la più fluida che si possa immaginare. Così Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca Joe Biden, il presidente uscente, per il rito del passaggio dei poteri che lo vedrà prendere possesso dello Studio Ovale a gennaio. Biden ha detto che farà di tutto per facilitare Trump, come da tradizione. Il contrasto con il 2020, quando Trump, allora sconfitto, rifiutò invece di incontrare proprio Biden, non poteva essere maggiore, ma oggi almeno questa battaglia è stata archiviata. Trump ha aggiunto che la politica è dura, ma che questa è una buona giornata. Il presidente eletto ha tuttavia poi marciato con nomine che promettono di essere tra le più controverse e aggressive per la sua prossima amministrazione di falchi di America First. Ha scelto il fedele ultrareazionario deputato Matt Gaetz, a lungo indagato per violazioni etiche, quale ministro della giustizia, suscitando sorpresa anche tra repubblicani moderati. Potrebbe toccare a lui perseguire i veri e presunti nemici di Trump e dare spazio ad accresciuti poteri presidenziali. L'ex democratica Tulsi Gabbard, stretta collaboratrice, convinta isolazionista, contraria a ogni aiuto all'Ucraina, diventa direttrice dell'intelligence. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
Le polemiche sollevate tra l'altro anche dal neonominato capo di un dipartimento dell'amministrazione Trump, parliamo di Elon Musk, sul giudici italiani e sul rinvio in Europa del decreto Paesi Sicuri. Ebbene, queste polemiche, che riguardano naturalmente anche la politica italiana, arrivano intanto al CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati.
Il rispetto del governo per Mattarella ha fatto filtrare da fonti di Palazzo Chigi e poi l'invito a Elon Musk a usare maggiore prudenza per non creare un cortocircuito istituzionale. Si è mossa su questa linea la premier Meloni, scegliendo però di non intervenire ufficialmente sugli attacchi del patron di Tesla contro i giudici italiani e sullo scontro con il Colle, che lo aveva richiamato al rispetto della sovranità dell'Italia. Ma dal governo prende posizione il vice premier Tajani. Condivido assolutamente le parole di Mattarella e il linguaggio di Musk non mi appartiene. Siamo un paese libero, democratico e capace di scegliere il proprio destino. Intanto, per il referente italiano di Musk, Andrea Stroppa, quelle parole contro i giudici sono frutto di un pensiero onesto. Nessuna intenzione di ledere la sovranità del nostro paese, ha parlato da privato cittadino, visto che il suo ruolo nell'amministrazione Trump comincerà da gennaio. Di libertà di pensiero parla anche il vice premier Salvini in 24 Mattino, tornando ad attaccare i giudici.
Che ci sia qualche giudice che applica anche nelle sue sentenze un suo pensiero disapplicando alcune leggi dello Stato, mi sembra evidente. Non c'è bisogno di Musk per verificare che da qualche decennio qualche giudice in Italia fa politica.
Netta la condanna da parte di tutte le opposizioni. I sovranisti si fanno dettare la linea da un miliardario americano, dice la segretaria del PD Schlein. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca con l'inchiesta su un giro di evasione fiscale scoperto dagli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea, che vede al centro una organizzazione criminale con legami con mafia e camorra. 47 le misure cautelari, 520 milioni di euro di sequestri e perquisizioni che sono avvenute anche in Svizzera e negli Emirati Arabi.
Un volume di fatture false per 1,3 miliardi in 4 anni, dal 2020 al 2023. E questo, diciamo, il giro d'affari dell'organizzazione criminale scoperta dagli investigatori coordinati dagli uffici della Procura Europea di Milano e Palermo. Il tutto all'ombra di camorra e mafia siciliana. Sulla base delle indagini svolte da Polizia e Guardia di Finanza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. È stato anche disposto nei confronti delle persone e delle società indagate il sequestro preventivo di beni, valori e denaro per oltre 520 milioni di euro e il sequestro preventivo per riciclaggio di alcuni complessi residenziali e immobiliari del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
L'Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha adottato con 371 voti favorevoli e 240 contrari la proposta di rinvio dell'attuazione della legge contro la deforestazione, con alcune modifiche al testo proposto dal gruppo del Partito Popolare Europeo. Intanto, sempre sul fronte ambientale, proseguono a Baku, in Azerbaigian, i negoziati della Conferenza ONU sul clima.
In Tagikistan più di 1000 ghiacciai sono scomparsi negli ultimi 3 decenni, mettendo a rischio la sicurezza idrica e alimentare dell'Asia centrale. Dati che dalla 29esima conferenza sul clima in corso a Baku emergono per dare corpo alla gravità della crisi climatica. I paesi poveri hanno bisogno di 1000 miliardi di dollari l'anno entro il 2030 per passare a un'energia più verde e proteggersi dalle condizioni meteorologiche estreme. Il tema degli stanziamenti è il fulcro di questa 29esima conferenza sul clima. Il successo del vertice si misurerà in base a quanto i paesi ricchi saranno disposti a finanziare. Secondo gli esperti, servono in media 6,5 trilioni di dollari l'anno entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici nelle economie avanzate, in Cina e nei mercati emergenti. Al lavoro su questo la delegazione europea tecnicamente si presenta con un unico obiettivo per i 27 paesi membri, ma stando a diversi funzionari e ministri presenti in Azerbaigian, sarà impossibile per Bruxelles rispettare le scadenze, sia per i crescenti disaccordi tra i governi sulle strategie climatiche, sia per il congelamento dell'azione esecutiva della Commissione, ancora in fase di transizione dopo le elezioni di giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove c'è un nuovo punto di crisi sul fronte umanitario, perché Israele non consente l'evacuazione da Gaza dei bambini curati da Medici Senza Frontiere. Sentiamo.
Il missile è caduto dietro di noi. Da grande voglio fare il chirurgo ed essere bravo come i medici che hanno salvato la mia gamba, dice Abdul Rahman, uno degli 8 bambini feriti che dovevano essere evacuati dalla striscia di Gaza verso un ospedale di Medici Senza Frontiere in Giordania per cure mediche urgenti. Uno di loro ha 2 anni e ha le gambe amputate. Le autorità israeliane hanno bloccato senza alcuna spiegazione la loro partenza e quella dei loro tutori. Nella striscia intanto è salito a 43.736 il numero delle vittime, ha reso noto il Ministero della Salute di Gaza City. Per la ONG Human Rights Watch, Israele ha commesso crimini di guerra e pulizia etnica in alcune parti del territorio palestinese. L'esercito israeliano intanto ha emesso nuovi ordini di evacuazione per i civili libanesi nelle vicinanze di 2 edifici nella periferia meridionale di Beirut. Il Washington Post, citando funzionari israeliani, scrive oggi che Israele sta portando avanti sforzi per raggiungere un cessate il fuoco in Libano come primo regalo della sua politica estera per la nuova amministrazione Trump. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Italia 200.000 bambini tra 0 e 5 anni vivono in povertà alimentare, cioè in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni 2 giorni, rappresentano l'8,5% del totale, oltre la metà risiede al sud, quasi un bambino su 10 della stessa fascia d'età ha sperimentato una povertà energetica, cioè ha vissuto in una casa non adeguatamente riscaldata in inverno. Sono i dati che emergono dall'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children. La compagnia aerea Ryanair si è impegnata a rimborsare oltre 1,5 milioni di euro ai consumatori che hanno sostenuto costi extra del check-in. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti chiuso con impegni l'istruttoria avviata nei confronti della compagnia aerea. Ne parleremo ancora tra poco nel corso di Effetto Giorno. Verso le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria si vota domenica per rinnovare i consigli regionali e le giunte al governo. In queste regioni oggi cominciamo con il punto sul voto in Umbria.
Sono 9 i candidati a guidare la giunta della regione Umbria nel quinquennio 2024-29. Sono sostenuti da 23 liste per un totale di 457 candidati per i 20 seggi del Consiglio regionale Umbro. Dalle forze in campo e dai sondaggi fino a quando era possibile pubblicarli sembra chiaro che la competizione vera si concentri sui nomi della presidente uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e della sindaca di Assisi e presidente della provincia di Perugia Stefania Proietti, appoggiata dall'intero campo largo di centrosinistra. Gli altri 7 candidati alla presidenza della giunta giocano ruoli da comprimari. Giuseppe Paolone è sostenuto dalla lista Forza del Popolo, Marco Rizzo da 2 liste riformiste e sovraniste, Martina Leonardi è candidata da Insieme per un'Umbria Resistente a sinistra, Elia Francesco Fiorini è il candidato di Alternativa per l'Umbria, Giuseppe Tritto della lista Umani Insieme Liberi. Ci sono poi Moreno Pasquinelli con Fronte del Dissenso e Fabrizio Pignalberi, sostenuto da 2 liste sovraniste. Per tutti loro, urne aperte nei 92 comuni umbri chiamati al voto tra domenica e lunedì. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Perugia.
13:13, siamo alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Claudio Ranieri torna per la 3ª volta sulla panchina della Roma, oggi dovrebbe guidare il primo allenamento dei giallorossi a Trigoria, ma il calcio è anche la nazionale di Luciano Spalletti che stasera affronta il Belgio nella Nations League, allo stesso orario Carlo Genta, in cui c'è Sinner.
Sì, no, mi faceva sorridere il fatto che Ranieri non è ancora ufficiale, tra un'ora c'è allenamento, qualcosa dovranno anche dire. Dunque, stasera c'è un derby, sì, ed è molto, molto interessante anche questo aspetto, perché forse è la prima volta che succede, io non me lo ricordo, quantomeno serata televisiva sulla rete nazionale divisa tra Sinner e Spalletti. Cioè, 2 nazionali azzurre praticamente in campo in contemporanea, perché Sinner gioca contro Medvedev a Torino ATP Finals alle 20:30 Rai 2. Gli basta vincere un set per qualificarsi per le semifinali. La nazionale invece gioca in Belgio 20:45 Rai 1 contro il Belgio per l'appunto, e qui si tratta, è in ballo la Nations League. si tratta anche qui di pareggiare, ora non ricordo bene i conteggi, però insomma siamo messi bene in questo girone. Ecco, mi interessa molto il derby televisivo, secondo te chi vince?
Vince la Rai sicuramente, mi sembra.
Beh, sì, questa è una risposta democristiana. Sì. però io punterei, è vero che non è la finale che si giocherà domenica a Torino, però punterei su quantomeno primo set, secondo me gli italiani guardano Sinner.
Rosicchierà sicuramente parecchi ascolti, credo. Questo lo penso
e
anch'io.
Questo lo vediamo.
E vediamo. Grazie Carlo, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati, 13 e 15 in punto. Ci fermiamo, c'è il break, poi torniamo con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Stallo a Bruxelles per il von der Leyen bis, Metsola il voto slitta al 27 novembre. Maxi evasione IVA in Sicilia, 47 arresti, giudici e decreto paesi sicuri, la prima commissione del CSM vota la tutela dei magistrati di Bologna. Ryanair rimborserà ai consumatori i costi extra al check-in. Calcio, la nazionale di Spalletti affronta il Belgio per la Nations League, alla stessa ora c'è Sinner Medvedev alle ATP Finals. Dice 19 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 come sempre. Ripartiamo con il racconto della giornata dalla questione Ryanair, perché è una questione molto importante. 1,5 milioni di consumatori, l'antitrust questa volta è riuscito a mettere a segno un punto, ci è voluto in realtà del tempo. Andrea Giuricin, ben ritrovato e buongiorno.
Grazie per l'invito.
Allora, docente di economia e trasporti all'Università Milano Bicocca, aiutaci anche in questo caso a capire. Pratica commerciale scorretta, i costi extra del check-in fatto all'aeroporto e non online, ma come spesso capita, costi nascosti, informazioni non ben chiarite e 1,5 milioni di consumatori che sono rimasti fregati.
Diciamo che è un accordo raggiunto tra la compagnia aerea, quindi Ryanair in questione, e l'antitrust che aveva aperto un'indagine proprio su queste potenziali pratiche scorrette. E quindi questa decisione di 1,5 milioni, relativo al 1,5 milioni di rimborso da parte di Ryanair ai propri consumatori, è sicuramente un dato molto importante perché fa chiarezza sul mercato. La cifra non è enorme chiaramente per il bilancio di Ryanair, ma è sicuramente importante per dire il mercato, soprattutto in un mercato competitivo come quello del trasporto aereo, deve rimanere sempre trasparente.
E tra l'altro, Andrea Giuricin, la cifra dice non è molto, però io ho letto 55 euro per l'intero costo del check-in diciamo in aeroporto, ma ci sono anche 15 euro per chi non ha fatto richiesta di rimborso, credo di aver capito bene. Però se sono 1,5 milioni di consumatori non è pochissimo.
A me sembra che la cifra sia di 1,5 milioni, però magari non ho letto bene la sentenza.
No, hai ragione. Non sono 1,5 milioni di consumatori, sono 1,5 milioni di euro.
Però riguarda
perché
tante...
così poco? Ecco, però scusa, fammi dire solo che perché così poco? Perché in realtà riguarda solo i consumatori che avevano fatto un ricorso in qualche modo.
Sì. Esattamente, e teniamo anche conto che comunque la stragrande maggioranza delle persone non arriva al check-in di Ryanair col check-in da fare, ma fa il check-in online. Però l'antitrust e la compagnia aerea si sono messi d'accordo, diciamo, per dire, ed è stato riconosciuto da Ryanair, probabilmente non siamo stati così trasparenti, quindi preferiamo pagare giustamente il consumatore e i nostri viaggiatori in modo che si metta più trasparenza nel mercato. Questo è un punto molto rilevante, pur essendo una cifra non enorme, però è molto importante perché fa trasparenza, e la trasparenza è essenziale in un mercato competitivo.
Perché questa questione della misura del bagaglio, detta non detta, l'informazione che arriva prima o dopo sul sito, della questione del check-in, insomma sono costi nascosti che soprattutto per le compagnie low cost poi emergono, alla fine quasi pareggiano il costo del biglietto tante volte. Possiamo pensare, Andrea Giuricin, poi ti faccio subito parlare, che almeno sul fronte delle tempistiche del check-in online sia tutto più chiaro d'ora in poi, quindi non ci saranno più consumatori, diciamo tra virgolette, fregati.
Allora, io spero proprio di sì, che da questo punto di vista si aiuti di fatto a fare chiarezza anche grazie a questa, diciamo, decisione fra antitrust e Ryanair. Detto questo, bisogna tenere a mente che è vero, le compagnie low cost indubbiamente sempre di più un 30, 35, addirittura 45% in alcuni casi dei propri ricavi derivano da questi ricavi ancillari, cosiddetti ancillari, che sono ad esempio scelta del posto, consumazione a bordo, bagagli e via dicendo. Quindi è un revenue importante per queste compagnie aeree ed è separata, giustamente a mio parere, da quanto riguarda dal biglietto vero e proprio, però la chiarezza anche su questi servizi è molto importante, in modo che il consumatore riesca a comprare e compri esattamente quello che vuole.
Altrimenti diventa un costo occulto e questo non andrebbe bene. Andrea Giuricin, grazie come sempre, alla prossima. Insomma, era importante perché così abbiamo chiarito questo punto che riguarda tanti viaggiatori che userono Ryanair, soprattutto al di là del rimborso che otterranno coloro che avevano fatto ricorso su questa cosa qua. D'ora in avanti possiamo aspettarci, ma monitoreremo, che la compagnia su questo versante sia più trasparente. Adesso ci occupiamo di COP29, andiamo a Baku in Azerbaigian. Ieri c'è stata la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, partiremo da qua, un bilancio anche delle sue dichiarazioni. Va anche detto, io intanto saluto Ferdinando Cotugno, giornalista collega del Domani in collegamento da Baku, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio da Baku.
Allora, va anche detto che è stata in effetti una delle poche leader, di quelli non assenti, di quelli che hanno deciso di esserci, perché non ci sarà Scholz, non ci sarà Macron, non ci sarà il presidente cinese Xi Jinping, non ci sarà Putin, e queste potevano essere anche queste ultime due più attese. Credo di aver capito, se non è cambiato qualcosa, che non ci sarà neanche Lula, che in passato invece il presidente brasiliano è stato molto attivo sul fronte ambientale, e poi anche altri leader tra cui Giappone, Australia e Messico. Quindi insomma, il fatto che Meloni ci sia andata, un punto a suo favore. Poi però c'è il contenuto del discorso, che è stato ampiamente ripreso dai giornali di oggi. Più attenti dicono: ha parlato di pragmatismo, è l'impronta italiana, no? Dobbiamo essere pragmatici. Però ha citato la fusione nucleare, che i tecnici dicono è ancora molto lontana di là da venire. Ferdinando, come va presa la presenza italiana a Baku?
Allora, innanzitutto aggiungo ai leader che non vengono anche Ursula von der Leyen, che pure quello è un segnale che insomma colpisce. Sulla presenza di Meloni, sì, prendiamo atto che è venuta, e questo è stato importante, è venuta perché è leader di turno del G7, proprio non poteva mancare, era quasi un obbligo. Inoltre i rapporti con l'Azerbaigian dell'Italia sono molto stretti, non venire sarebbe stato uno sgarbo. Poi ha presentato quella che potremmo definire la ricetta italiana della transizione, soltanto che tanto pragmatica non era, si è dedicato un'ampia parte di questo discorso a parlare di una fonte di energia che sarà disponibile, se sarà disponibile, fra il 2050 e il 2070. Parliamo veramente di orizzonti temporali che sono al di fuori della transizione, quindi è stata una scelta se non altro bizzarra, perché poi la fusione nucleare è davvero un fronte di ricerca affascinante, interessante, in cui davvero l'Italia, peraltro col progetto ITER, ma anche con l'ENI, è in prima linea, ma parliamo ancora di fantascienza energetica, quando noi invece abbiamo problemi estremamente concreti e bisogno di soluzioni concrete. Il discorso di Meloni si è autodefinito, autocertificato come concreto, ma concreto non è stato. Ho parlato anche di cattura e stoccaggio della CO2, che è ancora una forma di energia in fase, una forma di energetico, uno strumento energetico in fase di prototipo.
È una tecnologia ancora in fase di prototipo, quindi insomma anche questo non è un elemento molto, diciamo, pragmatico. Pragmatico è l'uso del gas, ce l'abbiamo, usiamolo, lei dice, finché non troviamo delle alternative. Questo è un po' il pragmatismo, diciamo,
è sicuramente pragmatico
italiano, non
dal punto di vista della crisi climatica, però il gas è un problema. Ieri è uscito proprio un rapporto, il gas è il 21% delle emissioni fra le fonti fossili è quella maggiormente in crescita, quindi è pragmatico probabilmente dal punto di vista energetico, anche se il gas è una fonte di energia molto costosa, sicuramente non dal punto di vista climatico.
Ecco,
o
adesso
della transizione.
Sul gas, sul metano, perché c'è un punto in particolare per quanto riguarda il metano, è una delle cose che si sono avviate, un tavolo sul metano. Allora te lo chiedo subito, perché è importante il metano, cioè al centro anche di questi negoziati, il metano che è cresciuto molto, il gas negli ultimi tempi, per via di tutta una serie di questioni geopolitiche, adesso non ci torniamo sopra, però dal punto di vista dell'inquinamento credo, ho capito che è più rapido a entrare, diciamo, in azione come effetto inquinante.
Sì, poi dobbiamo distinguere il gas come fonte energetica dal metano come gas serra in atmosfera, che viene prodotto sia dal gas che dal petrolio che dal carbone, e rispetto alla CO2
e dall'agricoltura,
è un gas serra. Esatto, dall'agricoltura, dalle discariche, quindi è, diciamo, una fonte di inquinamento che deriva da varie sorgenti. Quella energetica, sì, è la più grande e quella più sottovalutata, quella più sottostimata. E dal punto di vista però dell'impatto è 80 volte più impattante della CO2 da un lato, però anche un problema che possiamo risolvere più in fretta, perché il metano dura di meno in atmosfera. Quindi se ora incominciamo a tagliare metano, vediamo gli effetti sul riscaldamento globale nel giro di decenni. Invece il lavoro che facciamo sulla CO2 è davvero per le prossime generazioni, perché noi in atmosfera abbiamo ancora la CO2 dei tempi di Aldo Moro, della costruzione dell'autostrada del sole, diciamo, quindi ci vuole davvero tempo per abbassare i livelli di concentrazione di CO2 in atmosfera. Invece il metano è considerato lo strumento più efficace per vedere i risultati nell'arco delle nostre vite, e quindi da questo punto di vista il dialogo sul metano, cioè questo dialogo avviato fra Stati Uniti e Cina per ridurre le emissioni di metano, è sicuramente il fronte più promettente, ma anche un fronte che al momento non sta ancora portando risultati, perché tagliare le emissioni di metano è molto complesso e le aziende energetiche in particolare sono ancora in questo caso sul banco degli accusati, perché non stanno attuando le misure che servirebbero anche per risparmiare energia, perché il metano dell'estrazione energetica che va in atmosfera è anche uno spreco energetico, perché viene bruciato non per produrre energia ma finisce direttamente in atmosfera col cosiddetto flaring, le fiammate, certo, che noi vediamo dall'estrazione energetica. Quindi per loro sarebbe anche un risparmio. Da questo punto di vista è ancora più paradossale che non riusciamo a tagliare le emissioni di metano.
Quindi come si è aperto il tavolo, il vertice sul metano, però senza risultati per ora, ma siamo all'inizio di questa COP, così anche il capitolo finanza, che è il principale di questa COP, sicuramente si è iniziato, si è ripartiti, ma insomma abbiamo fatto un punto anche ieri, si è ripartiti è un eufemismo, perché in realtà siamo fermi. Se vuoi su questo, Ferdinando Cutugno, oppure tornando alla questione di chi è presente e chi è assente alla COP, abbiamo detto i leader che vanno e che non vanno, c'è anche chi ha ritirato la propria delegazione, le agenzie e i giornali italiani non se ne sono molto accorti, ma l'Argentina, ieri tu l'hai scritto in tempo reale, si è ritirata.
Milei ha ritirato la delegazione, era una delegazione piccola, e non si è ritirato dall'accordo di Parigi come Trump, perché farebbe anche un danno economico al suo paese, perché l'Argentina riceve fondi attraverso l'accordo di Parigi, però ha fatto questa mossa più scenografica che politica di ritirare la propria delegazione, ed è sicuramente un segnale dell'effetto Trump sulla COP 29, perché Milei è anche un negazionista climatico, forse anche più negazionista di Trump se vogliamo, e all'improvviso, senza dare molte spiegazioni, ha detto ai suoi di tornarsene a casa due giorni dopo l'inizio del vertice. E per quanto non cambi niente dal punto di vista pratico, è sicuramente un segnale non positivo, proprio dell'ombra del trumpismo su quello che succede qui a Baku.
Che poi, se uno vuol negare l'impatto delle attività umane sul clima, rifacendosi a non so a quali basi, non moltissime perché io sappia dal punto di vista scientifico, però il luogo giusto dove portare avanti questa tesi è proprio COP 29. Ritirarsi o non andare più, diciamo, sembra quasi più un non lo so che cosa, Ferdinando Cutugno,
è una forma di sabotaggio politico, più del multilateralismo in generale,
ecco,
oltre
forse
che della
questo,
scienza,
sì,
proprio dire a noi non interessa proprio la cornice,
neanche stare a discutere con voi, ce ne andiamo e via, arrivederci.
Esatto.
Va bene, staremo
non
a vedere,
un bel segnale.
Però ci fermiamo qua. Ferdinando Cutugno, grazie, buon lavoro a Baku in Azerbaijan, COP 29, ma insomma faremo un punto quasi tutti i giorni, poi ci sarà anche la nostra inviata Laura Bettini, diciamo, senza senza voler spoilerare nulla, dovrebbe arrivare per l'ultima settimana, e quindi un racconto ancora più dettagliato. Ci fermiamo, ritorniamo dopo l'interruzione e la borsa.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:37, 40 secondi in questo momento. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Saluto Enrico Pagliarini, voce di Radio 24. Ciao Enrico, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora Enrico, questi abbandoni di Twitter che stanno facendo notizia, adesso Elon Musk è l'uomo più parlato e chiacchierato, devo dire il giorno in cui ha fatto la polemica sui giudici che non era ancora stato nominato nell'amministrazione Trump, per esempio a Radio 24, ma in questo orario non è che ne avevamo parlato, perché era l'opinione di un miliardario proprietario di Twitter, ex Twitter, adesso fa parte dell'amministrazione Trump, ma questo è un discorso. Per reazione in tanti stanno abbandonando X, se vogliamo chiamarlo così. Che effetti può avere sta cosa?
Ma allora intanto bisognerà guardare e vedere quali sono le dimensioni del fenomeno. Al momento, secondo alcuni esperti che hanno fatto una prima analisi, anche se i dati veri e propri ce li ha, diciamo, in questa prima fase solo X o X, se la vogliamo dire all'americana, e nei prossimi mesi tutti quelli che fanno rilevazione di mercato ci diranno se X Twitter ha perso utenti.
Sì.
Quello che pare, quello che stanno dicendo in molti, è che sia un'azione dimostrativa di alcune testate giornalistiche, perché la più nota
è Guardian,
che ha detto non pubblicheremo più nulla dei nostri articoli su X. Non è ben chiaro se proprio abbandonano la piattaforma o rimangono silenti. E altri personaggi dello spettacolo, sia negli Stati Uniti che in Europa, comunque in altri paesi, anche in Italia, hanno detto: sai che c'è, caro Elon Musk, noi ti abbandoniamo alla tua cloaca. Uso questo termine un po' forte, non a caso, sì, perché effettivamente, perché? Questo va detto, effettivamente l'algoritmo di X negli ultimi mesi, o comunque da quando è stato acquistato da Elon Musk, e soprattutto in occasione delle elezioni, è diventato, se uno si affida solo all'algoritmo e quindi non fa, sì, nessuna scelta seguendo le persone che vuole seguire, gli account che vuole seguire, ti arriva di tutto e ti arrivano veramente delle schifezze di ogni tipo, di propaganda di qualsiasi genere. Cioè effettivamente è molto peggiorata questa piattaforma. Quindi,
cioè, peggiorata, però chiariamo, che... peggiorata per la qualità dei contenuti che mediamente, sì, circolano, sì, poi diciamo può anche essere soggettivo punto di vista, ma perché circolano questi, beh, contenuti? Perché c'è una volontà dietro, cioè c'è comunque un voler tenere le persone attaccate,
sì, sì,
cioè... l'indignazione, solite cose?
Sì, sì, esatto, cioè sfruttare al massimo questi meccanismi un po'. Diciamo, molte di delle informazioni che girano sono informazioni palesemente esagerate o a volte anche palesemente false. Adesso qui tu giustamente dicevi dipende dai punti di vista la critica che io sto facendo, però io sto cercando di essere abbastanza neutrale, cioè non, sì, il problema non è se i contenuti veicolati sono di una parte o dell'altra, alti o bassi, rossi o blu, azzurri, gialli, eccetera. Il problema è che qui, cioè, arrivano proprio contenuti che sono al limite della o della falsità oppure dell'esagerazione palese. Insomma, questo è abbastanza evidente se uno lo frequenta. Io quasi tutti i giorni un'occhiata su X gliela do, insomma. A me piace come piattaforma, diciamo che mi piaceva di più prima, non ce l'ho con
sappiamo
Marco,
però che questi contenuti sono quelli che poi generano ingaggio, perché se sono notizie inventate,
sì,
notizie,
sì,
forti, notizie che provocano indignazioni, reazioni, palle di neve a catena uno contro l'altro, le famose bolle eccetera, e sappiamo dove si va a finire.
Sì, sì, è proprio un meccanismo rodato dei social network,
esatto, che
prima
Twitter era un po'
spinto,
fuori, adesso invece sembra, sì, che sia molto lento. Lasciamo, sì, da parte un attimo questa questione, la riprenderemo e magari cerchiamo di rifarci un po', diciamo, il gusto con due altre notizie. Soprattutto c'è l'annuncio di un motore di ricerca europeo che si annuncia come concorrente di Google, forse con un po' di troppa ambizione. Di che si tratta, Enrico?
Allora, ci sono due motori di ricerca che attualmente esistono e sono europei. Ecosia, che ha una impronta molto molto verde, molto ecologista, perché ogni tot ricerche promette di piantare alberi, che è tedesco, e Quant, QWANT, che è un motore francese. Esistono, possono essere utilizzati al pari di altri motori di ricerca. Loro hanno dichiarato che dal prossimo anno, però partendo solamente in un mercato solo dalla Francia, quindi poi la crescita sarà graduale e vedremo se riusciranno a fare qualcosa di interessante, faranno un unico motore di ricerca completamente basato su tecnologie europee. Allora, non è una sfida semplice, no. Va però detto che nel settore dei motori di ricerca qualcosa sta accadendo, perché tutto il trend legato all'intelligenza artificiale generativa sta creando nuovi player, a partire da ChatGPT, che ha una versione che si chiama Search, quindi si presenta come motore di ricerca, sì. E poi c'è un fenomeno negli Stati Uniti che è ancora molto piccolino, però se ne parla, si chiama Perplexity, che si presenta come motore di ricerca in una nuova versione, cioè quella potenziata da intelligenza artificiale generativa, cioè tu fai una ricerca e invece ci vengono dati anche sì. Link di riferimento, ma ti viene data una risposta così come ti dà ChatGPT quando tu fai una domanda.
Cioè non è il classico
è un
motore
nuovo
di ricerca
modo.
Ma è
sì,
la forma.
Questo lo sta facendo anche Google, per la verità, però diciamo che sta succedendo, cioè vediamo qualche cambiamento nel mercato, cosa che non avveniva da tanto tempo.
Questa, prendiamocela lì così, una buona notizia, poi vediamo, ci torneremo, monitoreremo. Mi fermo qua perché non c'è più tempo. Enrico Pagliarini, grazie, alla prossima, ci fermiamo e ritorniamo dopo il punto Autotrasporti in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto Autotrasporti.
Punto Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. I lavoratori del comparto del trasporto merci, aderenti ai sindacati confederali, si fermeranno per 48 ore il 9 e 10 dicembre prossimi. Lo sciopero è stato proclamato dopo lo stop alle trattative per il rinnovo del contratto scaduto il 31 marzo. I punti che hanno determinato l'abbandono del tavolo, si spiega in una nota sindacale, riguardano orario di lavoro, clausola sociale per il personale viaggiante, salute e sicurezza, riduzione della precarietà. La logistica italiana oggi vale l'8,9% del PIL del paese contro il 7,2% del 2019. Le imprese di autotrasporto passano dalle 104.000 del 2009 alle 73.000 del 2024. Le aziende di logistica a conto terzi sono oggi 79.000 contro le 114.000 del 2009. E quanto emerge dal primo studio realizzato dall'Osservatorio Freight Insights, sviluppato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST e dalla Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture. I dati sono stati presentati a Roma al 9° Forum Conftrasporto Confcommercio. Negli ultimi 5 anni si è registrato un aumento significativo del prezzo dell'energia, più 31%, dei canoni di locazione, più 26%, e del costo del denaro, più 163% nel 2023 e più 182% negli ultimi 5 anni, con conseguenti aumenti nei costi di investimento e di mantenimento a scorta. Al nostro microfono, al forum di Conftrasporto, Vittorio Marzano, professore ordinario alla Federico II di Napoli e coordinatore dell'Osservatorio Freight Insight di MOST, commenta così i risultati della ricerca.
C'è una sete di conoscenza nel settore, nel senso che il trasporto delle merci e la logistica, che rappresentano una quota significativa del prodotto interno lordo italiano, in termini di informazioni, di dati, di supporto alle decisioni pubbliche, hanno tante informazioni mancanti, e quindi l'osservatorio, questo lavoro che è appena partito insieme a Conftrasporto e al Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture, ha proprio l'obiettivo di cominciare a colmare questo gap. E per quanto riguarda il trasporto delle merci, in particolare, per dare qualche pillola, ci dice che il sistema è un sistema che ha bisogno di capacità ulteriore, ha bisogno di ulteriore resilienza, che i tanti interventi infrastrutturali in corso, e che sono comunque importanti, richiedono comunque che si debba gestire una fase di transitorio, in particolare nel trasporto ferroviario, in cui le imprese soffrono ovviamente delle chiusure dovute alle fasi di cantiere. E in ogni caso l'economia italiana, che si è internazionalizzata più di tutte negli ultimi 15 anni, ha determinato una pressione molto forte sui porti, sui valichi alpini, telefoni, sulle reti e sulle strade di connessione. Dunque l'altro elemento che emerge è la necessità di guardare in ottica di sistema al complesso di questo nastro trasportatore che in qualche modo sostiene l'economia e l'internazionalizzazione del paese, e pertanto iniziative come questa sono importanti perché consentono di creare un valore di conoscenza condiviso che può aiutare quindi il pubblico a prendere decisioni e i soggetti privati a essere meglio presenti nel mercato.
Però entrando nella dinamica dei numeri, c'è un dato in particolare che riguarda le imprese di autotrasporto che delinea bene la nuova situazione che è andata determinandosi.
Sì, le imprese di autotrasporto si sono ridotte significativamente nel corso degli anni a fronte di un aumento della pressione logistica del paese. La riduzione è di circa 35.000 imprese. Naturalmente in parallelo c'è stata anche una fase di aggregazione molto spinta delle imprese stesse, e questo naturalmente rappresenta un elemento positivo. D'altra parte però è chiaro che, come dire, il sistema ha bisogno di politiche integrate perché appunto crei una condizione sufficiente e necessaria per l'economia del paese a progredire in maniera significativa.
Ed è un sistema che però deve guardare anche all'Europa, perché non è solo una questione che riguarda il nostro paese, ma riguarda anche la concorrenza all'interno dell'Europa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. L'Italia non ha dei campioni nazionali di logistica, al momento meglio ne ha, ma ne ha pochi e in pochi settori, e dovrebbe averne di più per il peso che la logistica nel settore. Dunque la necessità di una politica integrata molto forte di sviluppo di una cultura logistica del paese sicuramente è importante. Passi ne sono stati fatti, ma c'è ancora tanto da fare in questo ambito.
Digitalizzazione, una delle parole di questo tempo, anzi ormai potremmo dire anche un po' superata, su questo la logistica ha un po' faticato, ora però sta recuperando.
Sì, tra l'altro uno degli aspetti interessanti dell'analisi dell'osservatorio è proprio il fatto che le imprese dichiarino di percepire un valore nella digitalizzazione, quindi non è solamente un qualcosa di necessario, di oscuro che viene percepito come tale, ma sul quale ci si comincia a credere veramente. In questo il PNRR è chiaramente un aiuto.
Vi ricordo sabato 13:15 Container, lunedì 13:45 # autotrasporti. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Und sie sind keine Patrioten, sie sind die Handlanger Putins, und deswegen werden wir ihnen das Land nicht überlassen, zu keinem Zeitpunkt, auf keinen Fall.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno Giulia,
cosa abbiamo sentito?
Ti ho chiamato Giulia,
sì,
volevo dire
sì.
Buongiorno Alessio.
Cortocircuito, basta.
Era la voce di sì. Friedrich Merz, che è il leader della CDU, il Partito dei Cristiano Democratici. Sappiamo, aveva già annunciato che si sarebbe candidato cancelliere alle prossime elezioni, che avrebbero dovuto tenersi nel 2026, invece si terranno nel febbraio 2025. Qui è intervenuto ieri in Parlamento e, rivolgendosi alla AfD, ha chiarito, direi nel modo più preciso possibile,
sì,
che esclude una alleanza, un qualsiasi tipo di alleanza con la destra estrema di AfD. Lo avete sentito, ha detto, voi, rivolgendosi ai parlamentari dell'AfD, e per chi ha voglia vi invito a guardare su YouTube le facce di questi parlamentari, e mentre lui pronunciava queste parole, tra lo stile e l'atteggiamento di schernimento, mm-hmm, ha detto, siete una catastrofe per il paese, siete la longa manus di Putin, e con voi non governeremo mai in nessun caso. Ecco. È vero che la politica poi magari si rinanzi, esatto,
sì.
Però intanto questo è il proclama di Friedrich Merz. Naturalmente i giornali tedeschi aprono tutti su come sta iniziando anche con questi toni la campagna elettorale. E mentre il ciclone Musk, diciamo, si fa sentire anche in Francia, fa molto effetto, tanto che Le Monde, per esempio, a differenza di tanti altri giornali, mette in prima pagina una foto di Donald Trump che stringe la mano non a Biden, come invece hanno fatto tanti giornali, hanno scelto quelle foto alla Casa Bianca, ma a sempre a Musk. E sempre Musk sulla prima pagina di Le Figaro, con dietro una gigantesca bandiera americana, anche se lì il titolo principale è dedicato alla riapertura ufficiale che ci sarà per noi il weekend di Sant'Ambrogio Immacolata, quindi 7-8 dicembre, della cattedrale di Notre Dame. C'è naturalmente, viene notata lo sappiamo, l'alta tensione che c'è, o meglio le misure di sicurezza altissime che ci sono per la partita di stasera tra Francia,
certo,
e Israele, e poi tantissime analisi su ma noi che cosa sappiamo veramente, di che paese vuole Musk, di che mondo vuole Musk, visto che sostiene che siamo troppi su questo pianeta e dobbiamo cominciare a colonizzare la Luna e Marte. Insomma, è un personaggio che affascina, che continua a affascinare, e vedremo se bacchetterà anche la Francia. Ecco, a questo punto vedremo, sarebbe interessante vedere come reagirebbero i francesi se osasse criticare per esempio la locale magistratura. Ti porterei però negli Stati Uniti con un audio, perché in realtà ieri quello che ha fatto più discutere e oggi sui giornali è la nomina di Matt Gaetz al Ministero della giustizia. Sentiamo un commento di un ex consigliere di Mike Pence, che era il vicepresidente di Donald Trump.
He's got to come to Congress and sell himself. There's a lot of or to the Senate and sell himself. There's a lot of questions that are going to be out there.
This is Donald Trump sending a message to them that y'all might as well just get out now while the getting's good, because look at who your boss may soon be. Matt Gaetz, and what self-respecting federal prosecutor would want to work.
Quindi la prima cosa da ricordare è che comunque queste nomine, esattamente come avviene in Italia, vanno poi approvate dal Congresso. Però la notizia di oggi è che ieri eravamo ancora un po' possibilisti, in realtà è ufficiale, la Camera dei Rappresentanti è controllata dai repubblicani. Quindi prima di tutto sarà difficile che boccino i candidati di Donald Trump, però questo passaggio formale ci sarà. Ma avete sentito, dice il consiglio a chi lavora al Dipartimento di Giustizia di andarsene finché sia in tempo, perché appunto il boss sotto il quale dovranno lavorare è questo personaggio strano che è Matt Gaetz.
Ci fermiamo qua, Giulia, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Paolo Colleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio, ciao a tutti.